Meglio di così. C'è chi vede una famiglia numerosa e pensa al caos. Chi la vive vede invece una ricchezza. Oggi proviamo a guardarla da questa prospettiva. Benvenuti a Meglio di Così da Clarissa Tami e benvenuta anche a Maria Rosaria Marucca.
Buongiorno a tutti.
Per quale motivo hai scelto di parlare di una famiglia numerosa, di come si vive in una famiglia numerosa?
Io vengo da una famiglia seminumerosa perché noi siamo cinque, ho due fratelli molto più grandi di me. Stessa madre, stesso padre. Mio padre ha quattro fratelli, un fratello e tre sorelle, e mia madre ha cinque fratelli, due fratelli e tre sorelle.
Insomma, quando vi ritrovate tutti ci vuole comunque anche dello spazio, un tavolo anche bello spazioso.
Sì, sì, ovviamente capitava quando eravamo molto più piccoli perché si andava comunque in vacanza in estate e capitava sempre che le nonne preparassero questi grandi tavoli con tutti i nipoti, anche di età molto diverse, perché comunque quando si è sei fratelli, dalla parte di mia madre per esempio, la prima e l'ultima hanno 19 anni di differenza, vengono da due generazioni completamente diverse. E i rispettivi figli sono anche di età completamente diverse. Dalla parte di mio padre io sono l'ultima, dalla parte di mia madre sono la penultima, e i miei cugini più grandi hanno oltre anche magari 20 anni più di me.
In che modo arricchisce avere una famiglia così numerosa?
Si impara ad accettare le diversità sicuramente, perché puoi avere il cugino che è ingegnere e puoi avere il cugino che è operaio e lavora sulle strade. E si impara a vedere la crudezza della vita. L'ingegnere fa il suo orario d'ufficio e ha molte responsabilità addosso e impara a vedere la vita con quell'occhio borghese, forse potremmo dire. L'operaio ha un altro tipo di responsabilità addosso e vede la vita, come dicevo, in modo molto più crudo. E quindi bisogna imparare la semplicità di pensiero e magari anche la rabbia che si può avere dentro come operaio. Però se si accetta la diversità dell'altro è di sicuro molto bello, soprattutto quando si ricorda da dove veniamo, da famiglie comunque di operai, e quindi si impara a stare assieme. Bisogna imparare a stare assieme in ogni fase della vita, e a volte non si riesce più a stare assieme, questo è anche vero, perché si diventa talmente diversi, con hobby talmente diversi, idee talmente diverse, che magari si fa anche fatica a stare assieme. Però
ti è già capitato?
Ci sono dei cugini con cui si hanno molte meno relazioni al giorno d'oggi. Comunque sono tanti. Da parte di mio padre siamo 13 e da parte di mia mamma siamo 11, mi sembra. Quindi sì, con età completamente diverse. Mio cugino più grande è un figlio più grande di me. Quindi cugino è un amico un po' imposto, come un fratello.
Come si fa a tenere i legami con tutti e sentirli tutti?
Allora, con alcuni si litiga, perché alla fine si cresce, e con alcuni si litiga. Con altri semplicemente magari si perde il rapporto. Però è vero che comunque dipende anche dai caratteri. Per me è sempre davvero un grande piacere vederli tutti, dal primo all'ultimo, dal grande al piccolo. Poi adesso ci sono anche i figli, quindi hai rapporti magari anche coi figli.
Cioè, ma è un lavoro tenere vivi tutti i legami?
Sì, un po' si devono fare quelle cose che possono sembrare di facciata, che però aiutano. Magari non sempre tu hai voglia di chiedere al cugino o allo zio o al cuginetto piccolino come va, però ti rendi conto che è importante da fare per far vedere che ci sei. Anche quando hai il periodo in cui ha lavoro, durante gli studi sei oberato, è importante dire: ah cavolo, c'è il compleanno del figlio del cugino, scriviamo. Perché? Perché devi far vedere che comunque ci sei. Può sembrare di facciata, però in realtà marchi presenza.
Ma tu hai una slide con il lucido, con tutti i nomi, chi è parente di chi, quanti figli ha, come si chiamano? Come si fa a ricordare i nomi, i compleanni di tutti?
Bisogna dire che la maggior parte dei miei parenti è millennial e noi abbiamo figliato.
Cioè millennial quindi vuol dire che età hanno?
Attorno agli anni 80. Comunque no, non uso una slide. Con chi si ha più rapporti è molto più facile ricordarsi tutto. Con alcuni parenti magari dico al papà: ma è il figlio di... si chiamava, era il terzo, era il primo, però sentendoli meno.
Ma chi è da te in famiglia custode quindi di tutti questi legami, rapporti?
Allora, mia madre sicuramente, ma lei da entrambe le parti è quella che si ricorda i compleanni di tutti. Ma
come fa?
Anche senza marcarsele, io non lo so, giuro.
Quindi qual è il primo consiglio che ti senti di dare?
L'organizzazione, sicuramente. Quindi sì, magari per mia mamma è più mentale, però ricordare appunto i compleanni, come dicevamo, ma anche semplicemente organizzare gli eventi.
questa anche.
Nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi. Madre, gonna lunga ai fianchi. Nelle sue guance gli anni e i pranzi coi parenti. Ma non mi senti o non mi ascolti, mentre piango ad occhi chiusi sotto al letto. Padre, se mi manchi è perché ho dato più importanza ai miei lamenti. Madre, perché piangi? Ma non mi hai detto tu che una lacrima è un segreto. Ed io ci credo, ma non ti vedo. Mentre grido e canto le mie prime note. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Padre, mille anni e quante bombe sono esplose nei tuoi ricordi. Oh no, madre, tra i gioielli sono ancora il più prezioso tra i diamanti. Ma non mi ascolti, non mi senti, mentre parto sulla nave dei potenti. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua. Al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Padre, occhi gialli e stanchi, cerca ancora i tuoi proverbi a illuminarmi. Madre, butta i panni e prova ancora, se ne hai voglia, a coccolarmi. Perché mi manchi, se sono stato così lontano è stato solo per salvarmi. Così lontano è stato solo per salvarmi. No, così lontano è stato solo per salvarmi. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me.
Con Maria Rosaria Maruca, cosa ti piace del tuo lavoro? Per quale motivo hai scelto di diventare una giornalista?
Allora, da piccola il mio sogno è sempre stato diventare giornalista, perché volevo parlare e scrivere soprattutto. In università mi sono poi appassionata di studi sulla criminalità organizzata e mi sono specializzata nel tema. E
perché sono un po' delle famiglie, e qui torniamo al tema che porti tu oggi, visto che tu vieni, provieni da una famiglia molto numerosa, e anche lì, come dicevi nella prima parte, il primo consiglio è: bisogna avere una buona organizzazione.
Sì, perché poi non ci sono soltanto i compleanni da ricordare o quando si sposa questo o quell'altro, ma ci sono anche gli eventi, quindi c'è Natale, c'è Pasqua. Cosa facciamo a Natale? Cosa facciamo a Pasqua? La gran parte della mia famiglia non vive in Ticino, siamo sparsi un po' tra Italia e Svizzera, e quindi la mia famiglia, abituata al caos, ne ha creata una qua. E quindi con le famiglie dei nostri amici più stretti passiamo assieme tutte le grandi feste, compleanni e Natali, Capodanni, eccetera.
Perché quando si nasce un po' nel caos in senso positivo, appunto, quindi la casa sempre un via vai, immagino, gente, telefonate, non c'è mai il silenzio davvero?
Non c'è mai il silenzio, e durante queste feste noi portiamo sempre qualche randagio, qualcuno che magari ha un turno strano a lavoro, quindi non riesce a stare con la famiglia, il miglior amico di che vuole essere accolto.
Perché quando nasci un po' nel caos ti manca, quindi ne hai bisogno, lo ricerchi, quel rumore, quel frastuono.
Sì, sì, e quindi è capitato che arrivasse il collega di una mia carissima amica e non parlava, però lui in realtà è una persona abbastanza loquace. E quando si è ritrovato con noi in mezzo a tutto quel casino è rimasto senza parole.
Eh sì, perché appunto se uno non è cresciuto in una famiglia molto numerosa... E effettivamente magari non sa esattamente come gestire quella cosa. Quindi come si fa? Qual è il consiglio che dai per potersi sentire integrati?
Non c'è un consiglio, perché alla fine chi deve integrare, che deve essere in grado di farti sentire accolto, e c'è talmente tanto casino, però voglia di volersi bene, che alla fine ti senti accolto. Magari parli un po' meno per lo shock all'inizio, però ti senti accolto per forza. Poi comunque c'è bisogno di qualcuno che cucini, perché siamo in 20, quindi qualcuno il mestolo in mano te lo metti, devi fare, non hai bisogno di pensare oddio mi sento escluso, perché devi renderti utile, insomma.
Ci si vuole sempre bene, no? Ci saranno anche dei momenti di tensione in una grande famiglia.
Ci sono, e come, non esiste la famiglia del Mulino Bianco. Io assolutamente non vengo da una famiglia del Mulino Bianco. Quello che è il trauma generazionale chiaramente viene passato di famiglia in famiglia, che sia una famiglia numerosa o non numerosa.
Cioè i traumi si ereditano?
Si può imparare a non ereditarli, questo è forse il trucco, no? Si può imparare a superare il trauma.
Ecco, come si fa?
Allora, io ho un fratello che ancora non lo supera, però sto lavorando verso questa cosa, perché quando ero piccola, io avevo 3 anni, lui ne aveva 12, quindi sarebbe dovuto essere più in grado di me di superarlo, continuavo a rubargli un peluche.
Cioè,
cane.
Tu rubavi a lui un peluche?
Sì.
Un peluche a forma di cane?
Di cane, sì. Era bello grande, bello morbidoso. Io ne avevo uno simile, ma non era bello come quello.
Perché è sempre più bello quello degli altri.
Chiaramente. E praticamente, andando in vacanza io con mia madre, l'ho rubato e me lo sono portato in aereo, ma è andato perso.
Hai perso il peluche.
E fino a fine vacanza non abbiamo detto niente. Tornati, lui si è trovato senza peluche.
E cosa gli avete detto?
Che siamo tornati indietro per cercarlo in aereo, ma non c'era.
E questo ancora a distanza di anni?
41 anni e non sentirli ancora...
Cioè, nel senso che ancora ti fa pesare il fatto che tu gli hai perso il suo peluche?
Certamente.
Ecco, ma come si fa allora a superare i traumi? In questo caso il trauma del peluche.
Io gli dico che a 41 anni è ora che la superi, anche perché sapeva che avevo 3 anni, che non ero io in grado di prendermi cura del peluche, ma toccava al genitore, all'adulto che era mia madre.
Ah, quindi hai scaricato la responsabilità su tua mamma.
Chiaramente. E soprattutto bisogna superarla, perché non l'ho fatto apposta. Facevo apposta a rubarlo, ma non a perderlo.
Ma non gli hai comprato poi un peluche?
Ero troppo piccola, però sai che potrebbe essere un'idea di regalo di Natale?
Cioè, è questo il modo per superare il trauma. Regalargli a oggi un peluche che possa avere le sembianze di quel peluche che gli ricorda l'infanzia.
Sì.
Ti ho dato un'idea?
Certamente.
Ecco, quindi per chiudere questa parte, il secondo consiglio che ti senti di dare?
Superare il trauma. Farselo a volte, farselo scivolare addosso.
We are family.
just begun to get a share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule.
Have faith in you and the things you do. You won't go wrong.
Oh no, this is our family jewel.
Si parla di famiglie numerose, oggi grazie a Maria Rosaria. Ecco, ma quando il bagno è uno solo e le famiglie sono appunto così numerose come la tua, come si fa, come ci si gestisce?
Allora si sceglie una povera vittima, che nel nostro caso era il papà, che si svegliava alle 5 per utilizzare il bagno, solo per utilizzare il bagno, poi tornava a letto. E poi via dicendo si svegliavano gli altri a turni in base a chi doveva prendere prima il bus, il treno, chi doveva uscire prima di casa, ci si dava gli orari.
Ecco, quindi ci deve essere veramente una buona comunicazione.
Sì, poi si litiga comunque perché magari c'è chi esce 5 minuti dopo dal bagno, ma quando la mattina devi andare a lavoro o a scuola, quei 5 minuti sono fondamentali per non perdere il bus e quindi comunque si discute. Però almeno tu sai che hai quello slot di tempo tuo per il bagno.
Ecco, più o meno quant'era lo slot?
Mezz'oretta.
Ah, ok, quindi non è che puoi star lì a asciugarti i capelli, cioè deve essere tutto calcolato.
Sì, chiaramente.
Trucco poco, i capelli magari non li asciughiamo tutti, non gli facciamo la piega, tu hai i capelli lunghi, quindi insomma.
Sono stati anni difficili, a volte mi svegliavo, magari mio papà si alzava dalle 5 alle 5 e mezza usavo il bagno, io dalle 5 e mezza alle 6 o dalle 5 e mezza alle 6 e mezza, aspettando che magari mio fratello si svegliasse. E poi soprattutto quando ero più piccola avevamo uno di noi che stava molto in bagno, ma docce tipo di 45 minuti, un'ora, e magari avevo 3-4 anni e dovevo andare in bagno, quindi porta aperta, perché se devi fare la pipì...
Ecco, quindi lì non c'è l'intimità. Cioè in una famiglia numerosa...
Impari a gestirla, chiaramente, questa intimità, oppure si corre dal vicino di casa a chiedere se si può utilizzare il bagno.
Seriamente?
Sì.
Ecco, quindi...
Sei un po' una famiglia anche col vicino di casa spesso.
Ah, quindi bisogna essere anche in buoni rapporti col vicino di casa, perché un conto è chiedere il sale al vicino di casa, un conto è scusa posso usare il bagno, non è uguale.
Chiaramente.
Mi dicevi che ovviamente in una famiglia numerosa, quando i rapporti sono veri, inevitabilmente si litiga.
Allora, ci sono dei litigi che sono grossi e quindi rimane così.
Chissà. Ah, rimane così?
Sì. Ci sono dei
litigi... i rapporti congelati.
Sì. Ci sono dei litigi invece per cui magari non ti parli per un periodo di tempo e poi dopo magari c'è quello che trasloca e quindi c'è bisogno che si dia una mano, c'è magari quell'altro che si diploma, bisogna andare alla festa e quindi così quindi, da un giorno all'altro, uè come stai?
Come niente fosse, cioè sì. Per quanto tempo tu non ti sei parlata con un parente?
Un mesetto
e sì. Il motivo del litigio?
No, allora ho avuto in realtà un parente per cui ho parlato, non che non ho parlato, ma non ci siamo tanto rivolti la parola per un qualche anno.
Addirittura, quindi sì. Un motivo grave?
Incomprensioni, però eravamo
piccoli.
Piccoli, sì.
Ma era a livello del peluche come tuo fratello o qualcosa?
No. Erano incomprensioni un po' adolescenziali. E però...
come si fa pace poi quando sono dei parenti che quindi vuoi che no appunto li devi vedere, no? Per i compleanni, Natale.
E piano piano te la fai passare perché magari ti rendi conto che i nonni iniziano a morire, degli zii iniziano a invecchiare e ti rendi conto.
Ah, quindi è quello il motivo, non perché gli vuoi bene, no? Perché mancano
famiglia,
i parenti.
E perché ti rendi conto che la famiglia inizia un po' a rimpicciolirsi e ti rendi conto che alla fine
è meglio tenersi buoni quelli che rimangono.
No, però ti vuoi far forza, no? A vicenda, e ti rendi conto che forse ci sono dei litigi che non valgono la pena.
Anche perché in teoria il sentimento dovrebbe prevalere.
Sì.
E poi quindi si fa pace, ma senza neanche darsi delle spiegazioni, delle scuse. Si riparte da dove ci si era lasciati?
Sì, con alcuni si riesce a parlare. Bisogna anche capire qual è la capacità di autoanalisi della persona stessa. Con alcuni sai che non c'è, non per cattiveria, però non c'è la capacità.
E quindi in quel caso lì, ma niente, si va avanti come se niente fosse.
Sì, sì.
Alla fine forse è anche più semplice così, senza stare magari troppo ad analizzare.
A volte forse sì, però quando non stai ad analizzare e arrivi lì con l'impatto del adesso dobbiamo parlarci, dici ma non ci parliamo da 3 mesi. Però sì, forse è un po' l'effetto no, come si chiama quando...
È un po' terapia d'urto,
sì, cioè all'inizio è difficilissimo, però poi è andata. Un po' come con gli amici, come dicevo.
Quindi terzo e ultimo consiglio,
la terapia d'urto.
Grazie Maria Rosaria Maruca. Le famiglie non si misurano dal numero di persone che ne fanno parte, ma dalla qualità dei legami che riescono a costruire. E forse, anche questa volta, possiamo farlo meglio di così. Meglio di così?